Oggi parliamo degli scavi archeologici di Pompei, lo facciamo con il professor Salvatore Settis, archeologo, storico dell'arte ed ex direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa. Grazie per essere con noi su Radio SBS.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
Allora, cerchiamo di inquadrare un po' l'importanza degli scavi di Pompei. I nostri ascoltatori qui in Australia lo ritengono un posto di grande interesse. Qual è stata l'importanza storica di questo posto per la ricostruzione di una buona parte della storia d'Italia?
È una situazione molto particolare quella di Pompei, perché è un sito archeologico, di siti archeologici l'Italia è piena, ma è un sito archeologico molto speciale perché si tratta di una città intera che è stata sepolta dall'eruzione del Vesuvio e che si è come bloccata in un momento della sua storia. È come se andando a Pompei entrassimo in una macchina del tempo e ci ritrovassimo nell'anno 79 d.C., quando ci fu questa famosa eruzione del Vesuvio, trovando le tracce di chi fuggiva, si cercava di mettersi in salvo, delle donne che raccoglievano i loro gioielli, dei cambiavalute che raccoglievano, che so io, i loro soldi, le loro monete, eccetera, eccetera, e anche di chi era nel suo letto, di chi dormiva, di chi, e con tutti gli arredi, con addirittura in questi casi anche le cose che di solito non si conservano nel clima italiano, cioè tracce di mobili in legno, di sandali, di cose, di materiale più deperibile si sono conservati. Sono conservati anche conservando tracce della storia recente di Pompei, perché poco più di 10 anni prima c'era stato un grosso terremoto e molte case di Pompei erano state danneggiate da questo terremoto ed erano in ricostruzione. Quindi noi possiamo vedere una città danneggiata dal terremoto mentre è in ricostruzione, con tracce di impalcature, ma anche con le tracce della vita quotidiana di ogni tipo, per esempio scritte elettorali sui muri, quando dovevano eleggere delle magistrature locali, scrivevano vota per questo, vota per quello, come facciamo anche noi adesso, magari lo facciamo alla televisione, però lo facevano sul muro, oppure anche scritte di qualcuno che insultava qualcun altro, scritte oscene, scritte d'amore, dichiarazioni di ma quanto è bella la tale ragazza, eccetera, eccetera, cioè una specie di spaccato di vita quotidiana che nella stessa misura non c'è davvero da nessun'altra parte al mondo. Tutto il mondo classico, tutto il Mediterraneo è pieno di migliaia di siti archeologici, però nessuno come Pompei, anche per la sua estensione, contiene tante informazioni.
Quando si è iniziato a lavorare per cercare di riportare alla luce quello che l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. aveva seppellito?
Tutto questo si è visto ed è venuto fuori soprattutto a partire dagli scavi voluti dal re di Napoli, Carlo III di Borbone, a partire dagli anni 30 del Settecento, e ha creato una svolta molto importante nel gusto europeo, perché il re volle che tutte queste cose fossero non soltanto scavate ma pubblicate in sontuosissimi volumi che non erano posti in vendita, ma che il re regalava agli ambasciatori, ai principi, al papa, non so, ai cardinali, ma anche agli eruditi, ai dotti, eccetera, che hanno circolato in tutto il mondo, determinando anche il gusto, determinando mode, decorazioni alla pompeiana che si facevano nei palazzi di un principe tedesco piuttosto che di un duca inglese. Ecco, quindi c'è una doppia importanza di Pompei: da un lato come raccolta di un mondo, raccolta di dati per capire il mondo antico, il mondo romano del primo secolo d.C., e dall'altro lato anche come indizio principale per un cambiamento di gusto nell'Europa del Settecento.
Ecco, quanto si sapeva della vita romana prima dell'inizio degli scavi voluti appunto da Carlo III di Borbone? Quanto in più ha portato quello che è stato ritrovato a Pompei?
Si sapeva già molto, perché l'attenzione degli antiquari, si chiamavano così, sono gli antenati degli archeologi di oggi, si chiamavano antiquari nell'Italia, anzi nell'Europa del 500, del 600. Dal 400 in poi gli antiquari avevano cominciato a raccogliere le tracce della cultura materiale, soprattutto nella stessa Roma, cioè mentre prima nel Medioevo magari se scavando si trovava un tubo, una fistula di piombo che portava l'acqua dentro una casa, eccetera, la si fondeva perché era più importante il metallo che altro. Nel 500, nel 600 hanno cominciato invece a conservare queste fistole, c'erano spesso delle iscrizioni sopra, le hanno conservate, le hanno pubblicate, le hanno studiate, ma erano pur sempre delle tracce sparse. Si sono trovate naturalmente tracce anche nella stessa Roma, ogni tanto trovavano un pezzo di una casa, una stanza, anche con dei dipinti, con delle pitture. Quando c'è stata poi la scoperta di Pompei, c'è stata la stessa cosa, che è esplosa in una dimensione enorme, e basta menzionare appunto la pittura greca più nobile, quelle con pittori come Apelle, per nominarne solo uno, che sono stati sempre famosissimi. Di questa grande pittura non è rimasto assolutamente nulla, della pittura del mondo antico assolutamente nulla si è visto per moltissimo tempo. A Roma si trovava qualche frammento qua e là, a Pompei è venuto fuori un enorme numero di pitture che sono state inizialmente ritagliate, portate via con l'intero massello del muro per costituire il Real Museo Borbonico, che poi è ancora il Museo Nazionale di Napoli. Tutta questa presenza di pittura antica, l'intera pittura, anche la pittura greca, anche quella di Apelle che non c'è, la dobbiamo immaginare attraverso queste copie o queste derivazioni di età romana. Bisogna anche dire che Pompei non era una città particolarmente ricca o particolarmente colta o particolarmente importante, era una città minore, ma noi siamo obbligati a capire le cose più importanti, più grandi, più grosse, di maggiore qualità attraverso una città minore. È come se, che so io, fra 2000 anni non ci fosse più nessuna traccia di New York, ma noi fossimo costretti a capire la civiltà americana da una piccola città del Midwest che però magari imitava New York nei suoi musei, nelle sue case, nelle sue decorazioni, nei suoi arredi domestici.
Ecco, con il passare del tempo chiaramente gli scavi archeologici di Pompei sono diventati una meta per chi ha interesse culturale nel settore, ma anche per tanti turisti che visitano l'Italia oppure quelle zone. Secondo lei quanto l'Italia è stata in grado di valorizzare il patrimonio di Pompei?
Ma il turismo di massa ha cambiato tutto. Visitare Pompei era un'esperienza per pochi, al tempo per l'appunto del regno borbonico i visitatori erano in numero molto limitato ed era relativamente facile gestirli. Poi con il turismo di massa l'Italia ha molto faticato, il sistema italiano della tutela, le soprintendenze e il Ministero dei Beni Culturali hanno molto faticato ad adeguarsi a questo turismo di massa che ha moltiplicato i numeri fino a livelli ordinari. Inoltre si sono verificati dei fatti di malcostume dovuti anche alla presenza di camorra nella zona e quindi all'idea di qualcuno di sfruttare la situazione per gestire il custodio o per guadagnare qualcosa, qualche guadagno, qualche mancia, qualche faccenda. E c'è stato un periodo veramente di crisi in cui intanto il Ministero dei Beni Culturali, per ragioni politiche che non posso ricordare qui, ha continuato ad abbassare i finanziamenti e ha continuato ad abbassare anche il numero di personale, quindi c'è stato poco personale. Ecco, devo dire che tutto questo però da un paio d'anni ha avuto una svolta molto importante e molto positiva, perché c'è stato un finanziamento misto di qualcosa come 115 milioni di euro, se ricordo bene, in parte della comunità europea, in parte del governo italiano, e si è provveduto a creare per Pompei una struttura molto particolare, una struttura speciale che è stata inizialmente sotto la presidenza di un generale in carica dei carabinieri, che era stato però il comandante del nucleo dei carabinieri per la protezione del patrimonio storico-artistico, che è la forza di polizia più avanzata del mondo nella tutela del patrimonio archeologico, il generale Nistri, e poi si è messo a capo della soprintendenza di Pompei il professor Osanna, Massimo Osanna, che è professore ora all'Università di Napoli, che è uno degli archeologi più bravi d'Italia, il quale ha lasciato temporaneamente l'università per guidare la soprintendenza, e cioè per spendere nel modo migliore questi soldi, questo finanziamento straordinario. Pompei sta rinascendo da tutti i punti di vista, si stanno aprendo anche nelle settimane scorse, si sono aperte altre 3 o 4 case che non erano visitabili da 20 anni o 30, si sta facendo un grandissimo lavoro, questo grandissimo lavoro credo che porterà in pochi mesi ormai a finire questi 115 milioni, quindi la domanda è, una volta che siamo riusciti a spendere e a spendere bene questi 115 milioni, che cosa accadrà? Perché l'importante è tanto di far funzionare le cose quando c'è un finanziamento straordinario, quanto di far funzionare un sito come Pompei, così importante, così visitato da turisti di tutto il mondo, farlo funzionare, come si dice in italiano, a regime, cioè in modo che funzioni secondo una quotidianità, in modo che si stabilisca una quotidianità, una buona pratica, per cui non dovremo avere fra 10 anni o 15 un altro momento di crisi, un altro momento in cui poi bisognerà cercare di nuovo dei finanziamenti straordinari per porre rimedio alla crisi. Non lo facciamo con la nostra salute, non aspettiamo di stare malissimo prima di chiamare il medico, cerchiamo di curarci e di curare la nostra alimentazione, la nostra salute giorno per giorno, così dovremmo fare anche per i siti archeologici di questa importanza, ma anche per quelli minori naturalmente.
Un'ultima domanda prima di salutarci: che esperienza è visitare Pompei oggi? Come si può prendere il meglio dagli scavi archeologici di Pompei?
Io ci sono stato tante volte e quindi per uno come me che è stato tante volte evidentemente è diverso che andarci. Io ogni volta cerco di vedere le nuove case che sono state aperte, le novità, ci vado di solito con gli archeologi che lavorano lì. Per un turista che non c'è stato mai, la cosa migliore da fare è di guardare prima quello che c'è, quello che si trova online, quello che si trova, oppure anche queste piccole guide che ci sono in tutte le lingue e che anche in giapponese, in coreano, in cinese, perché c'è molto interesse da parte dei visitatori dell'estremo oriente, e cercare di avere prima un'idea generale in modo tale da farsi qualche domanda, perché credo che visitare Pompei con un piccolo bagaglio di domande è molto più interessante che andare lì senza saperne proprio assolutamente nulla. E bisogna farsi prendere dalla città, perché camminare per Pompei è come camminare per una città dove non siamo mai stati e dove incontriamo delle cose che non ci aspettavamo di incontrare. A Pompei sono anche conservati quelli che erano i bar, i caffè dell'antichità, ovviamente non c'è nessuno che serve il caffè, anche perché il caffè non c'era naturalmente, non c'è nessuno che serva bibite o che serva da mangiare, però possiamo vedere ancora come erano fatti, ci sono le case nelle quali entriamo. Allora cercare di arrivare a Pompei con un bagaglio di domande, domandandosi ma come viveva quella gente lì, era simile a noi, fino a che punto era simile a noi e fino a che punto era diversa. Il bello dello studio della storia in generale è di apprezzare non tanto le identità che sono e ce ne sono, ma di apprezzare soprattutto le diversità. E Pompei è un grande tempio della diversità.
Professor Settis, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a lei.